Ringraziamo tanto Tano e ringraziamo tanto tutti i partecipanti che ci hanno reso possibile fare questa bella giornata di ricordo, di ricontestualizzazione di una giornata importante che è stata il 17 febbraio del 77. Si sente? Quando fra compagni e compagne ci siamo messi intorno a un tavolo per iniziare a immaginare questa giornata e questo percorso abbiamo intenzione di portare avanti, qui ricordo l'appello a tutti i compagni che possiedono materiale di condividerlo, di rendere possibile storicizzare un periodo di cui purtroppo si è scritto incredibilmente poco. Quando ci siamo messi attorno a questo tavolo, la prima problematica che ci siamo posti era quella di come facciamo a non scadere nella nostalgia. Perché poi personalmente, da persona che studia storia, quando si parla di cacciata di lama rientra nell'alveo di date fondamentali da ricordare a memoria, rivoluzione francese, rivoluzione russa e cacciata di lama. Quindi, no, sul serio. E ci siamo trovati a ritrovare rendere fondamentale l'importanza di ricontestualizzare quella giornata e quell'anno, di quei giorni che valgono anni, come abbiamo intitolato questa iniziativa. L'altro giorno, un paio di mercoledì fa, che mi trovavo in una trasmissione radio, stavo facendo le prime interviste di lancio per questa iniziativa, mi sono trovato a porre una domanda a un compagno su quanto si notava e quanto era definibile la differenza tra la componente militante e la componente universitaria, che per noi comunque è una domanda che ci portiamo avanti tutti i giorni: come toglierci i panni dei militanti, come farci riconoscere dalla componente studentesca come loro simili e non come loro contrapposti. E quella, la risposta che mi diede, ora non mi ricordo chi, fu molto emblematica, che è una domanda che non semplicemente ai tempi non ci si poneva. Cioè, non esistevano i militanti dentro l'università, non esisteva lo studente, quello noi chiamiamo studente X, non esisteva questa differenziazione. E questo è un passaggio importante su come noi effettivamente viviamo l'università, come io da militante politico entro l'università e noi come tutti i nostri collettivi che frequentano queste facoltà, sempre più vuote, sempre più silenziose, e su come effettivamente la controparte ha trasformato in questi anni gli atenei, le facoltà e il modello di condivisione culturale che si ha all'interno della Sapienza in primis, perché qua parliamo. Noi usiamo parole d'ordine come università, come semificio, l'industrializzazione dell'università, per esempio l'introduzione del 3+2, uno studente che entra fra questi viali che hanno rappresentato e dimostrato conflittualità e condivisione culturale, come tanti dicevano prima, entrano in questi viali con l'ottica esclusivamente di produrre esami e laurearsi il meno tempo possibile. Uno studente che in questo modo si astrae totalmente da un'ambizione di condivisione, di collettività e di contestualizzazione del sapere che è sempre più sputato in faccia allo studente, non è più regalato, non è condiviso, e lo studente si trova come singolo individuo, come atomo sociale totalmente distaccato da qualsiasi altro, competitivo al massimo, che necessita di quel per esempio l'introduzione del 3+2, no? Abbiamo due lauree da ottenere nel meno tempo possibile e abbiamo necessità di questa rapidità eccessiva e destabilizzante per certi aspetti, quasi la vergogna dell'essere fuori corso, il disonore dell'aumento della tassazione sul fuori corso, proprio l'astrazione sociale, per esempio il necessario ritardo che può essere dato dalle condizioni di lavoro di uno studente. E su queste trasformazioni che l'università ha subito, che noi siamo tutti i giorni obbligati a prenderne atto, possiamo fare ad esempio la questione dei fuorisede, come qualcuno ricordava prima, è stata una componente fondamentale di tantissime altre vertenze e altri momenti di lotta. Il fuorisede che, data anche noi a Roma, vediamo per esempio un aumento dei fuorisede negli ultimi anni, relativo a una continua diminuzione del numero di iscritti all'università, che dovrebbe rendere, come è effettivamente l'elemento degli studenti fuori sede, un elemento fondamentale al nostro agire politico. Purtroppo il fuorisede subisce fortissimo la difficoltà di intromettersi nell'ambiente culturale e universitario romano in primis, ad esempio attraverso la struttura dei lager che stanno facendo, che ora chiamano case dello studente, che sono arrivati a costruirli sui terreni di Caltagirone a Ponte di Nona o a spazi che serve il badge per entrare, che non esistono luoghi comuni, non esistono sali comuni, che entri col tesserino e vai a casa a dormire o a studiare. Il fuorisede così si astrae dalla componente universitaria e viene totalmente escluso da qualsiasi processo che si può politicizzare. Tutto ciò ci porta comunque a vedere uno studente che, come ho detto prima, si individualizza e non si rende componente. È sempre più difficile immaginare e tematizzare quella che è la composizione studentesca. Una composizione che forse non è neanche essa conscia di essere tale, di essere un elemento che storicamente, e non soltanto nel 77, ma in qualsiasi fase storica abbiamo, cioè i racconti di Hegel, che il primo giorno che viene assunto all'Università di Berlino trova una contestazione universitaria, per esempio, quindi passano i secoli, neanche i decenni, neanche 40 anni, e l'università è sempre stato un elemento di fibrillazione di tematiche e di istanze politiche. Oggi non è così e è difficile comunque rielaborare questa composizione politica all'interno degli studenti, è molto complicato. Sempre per non cadere nella nostalgia, mi trovo, diciamo, piacevolmente stupito a evidenziare a tutte le persone qui presenti una situazione molto positiva che sta creando a Bologna, per esempio, in cui una forma di ricomposizione, anche contrapposta a quella famosa controparte che si sta sparando proprio, sta sparando a vista contro qualsiasi elemento, che è quella di Bologna. Bologna che abbiamo visto, partendo da un bisogno, partendo dal riconoscimento di un bisogno, che è quella dell'aggregazione, che è quello dell'inclusività, che è la battaglia contro l'università vista come esclusione, l'università vista come allontanamento del disagio, del cosiddetto degrado, dell'apoteosi del decoro. I compagni a Bologna si sono proprio schierati anche frontalmente, anche fisicamente, contro questi tornelli che andavano a rappresentare l'esclusione entro l'università, e questo è stato riconoscente di un bisogno che è servita a una ricomposizione, è servita a un riconoscimento dell'identità universitaria partendo da quel bisogno. Io vi ringrazio ancora una volta e l'iniziativa l'abbiamo chiamata Giorni che valgono anni, e di anni ne sono passati 40, che qualcuno, come diceva prima, possono sembrare tanti, ma forse così tanti non ne sono. Sarà un'altra. Sono sempre di più, per certi aspetti sono sempre di più. Invitiamo al dibattito, e per concludere, sempre per questo timore di non cadere nella nostalgia, concludo soltanto con una citazione di un gran mostro sacro del cantautore italiano, che diceva con un piede nel passato e con lo sguardo dritto aperto verso il futuro. Questo, oltre ad essere un verso, dovrebbe essere l'indicazione politica che dovremmo avere. Ringrazio tutti. Apriamo il dibattito, chiunque vuole intervenire si viene a segnare qua da noi, che segniamo gli interventi. Il primo intervento segnato, per ora l'unico, quindi se ci sono interventi ti faccio dire, è Peppe De Castelli. Grazie a tutti.
Sì, speriamo di non interrompere questo clima idilliaco. Uno dei pochissimi studenti nei comitati autonomi operai nel lontano anno di cui si ricorda. Lasciai l'intervento all'università nel 74, però nel 77 sono tornato. E abbiamo fatto una serie di cose in quel periodo, dopo il 68, eccetera, eccetera. Eravamo una specie diversa, insomma, no? C'avevamo quattro zampe, tre corna, eccetera. Nel senso che le iniziative di lotta all'interno delle facoltà erano congrue, eredi delle lotte per il voto unico, eccetera, eccetera. Si pensava a recepire quelle che erano le contraddizioni di classe all'interno della scuola e dell'università. Può darsi che questo tipo di contraddizioni non ce ne siano più, o anche possibile. Altrimenti si tratta semplicemente di scovarle e praticare quanto è necessario. Quello che è vero è che all'interno dell'università probabilmente si è patita una delle sconfitte più verticali, più radicali, insomma, rispetto alla conflittualità di quei tempi. Anche se ai Forma Malfatti è stato l'innesco, appunto, uno degli inneschi del famoso 77. Poi dopo c'è stato tutto quanto un rovescio seguente all'altro, appunto, ricordati i due livelli di laurea, una situazione che per quanto riguarda gli sbocchi professionali stiamo ancora al Medioevo, all'epoca si facevano serie lotte contro il baronato, insomma mi pare che oggi stiamo ancora in una situazione di ampia ricerca dell'elemosina, del favore, del semiprofessore, chi comunque c'è sta dentro il sistema dell'università e della ricerca. Questo per dire, e non credo che ci siano così difficoltà assolutamente insuperabili. Si tratta di rimpiantare il lavoro, si tratta di rimpiantare il lavoro di massa, e questo vale per l'università e vale per il resto. Per cui magari noi siamo portati a fare degli eccessi retorici, no? Sentivo Graziella prima che mi diceva che era meglio il tempo dei mutui piuttosto che quello del sistema sanitario nazionale. Francamente questa cosa mi stupisce uno poco, insomma, no? A me risulta che una serie di risposte al grande movimento di lotta del 77 sono state proprio una serie di provvedimenti di riforma, che sono state appunto quelle di un certo tipo, dal sistema sanitario nazionale, che in teoria, insomma, all'epoca doveva garantire l'accesso universale ai servizi sanitari, e poi con tutto quello che è accaduto, bene, sappiamo bene, ma appunto la 180, 194, 285, con la quale si va in pensione oggi, eccetera, eccetera, tutte risposte da parte del sistema politico dominante, che ci ha avuto bisogno di queste cose, da qui anche il senso e l'importanza di questo tipo di movimenti, che appunto l'ama, insomma, dico, che fa folklore, chiaramente dico è un passaggio, dico un'ovvietà, insomma, no? Che sostanzialmente appunto non raccoglie, cioè, il fatto che in quel momento si focalizza la nemicità, la nostra nemicità nei confronti delle organizzazioni revisioniste, all'epoca appunto si chiamavano organizzazioni revisioniste, risiede nella notte dei tempi, insomma, no? Sta nel fatto banale che ci stanno aspirazioni a trasformazioni radicali e ci sta chi gestisce materialmente evidentemente l'esistente. E da qui, insomma, 68 o prima, fate voi, insomma, volendo, faremo in altri momenti una ricerca storica su questa cosa. Secondo me si tratta di capire se le differenze ovvie che ci stanno fra il 77 e oggi sono differenze insuperabili, raccontando un po' oppure qualche cosina in più. Perché non è che noi nel 77 abbiamo fatto i conti solo con l'AMA o col servizio d'ordine del PC o del sindacato, insomma, poi non è che lo devo dire io, insomma, no, i compagni del Policlinico, stavo detto un miliardo di volte, e cariche dentro l'ospedale a nascondersi sotto i tetti e sotto i letti, è uscita gli abbaini, eccetera, eccetera, dentro l'ospedale e così via, i servizi d'ordine di tutti i tipi, degli edili, dei metalmeccanici, eccetera, 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 ma sono tutte legnate che so che hanno, come si dice, costruito e lastricato tutti gli anni 70. Bene, ma c'erano pure altre cose. Il 77 è stato pure uno scontro tra di noi, permanente. Ci stavano i poeti, però gestendo ormai da 20 anni una libreria, insomma, no, che si avvia a chiudere, però ho imparato a concepire la poesia come uno degli aspetti della letteratura più difficili. Quindi facilmente uno scrive poesie e scrive pure cazzate. Però è vero che ci sono stati i poeti, ci sono stati gli artisti, e ciascuno è il suo. Va bene, dico, questo era uno degli aspetti, insomma, di questa storia. Però dicevo, quando appunto noi diciamo quelle cose lì, quando diciamo le differenze, dicevo, no? Allora, ci sta questo scontro politico interno che c'è stato, no? Con gli 11, i famosi 11, chi erano gli 11? Oh, Mordenti, professore che sta andando in pensione, ha dato in pensione Mordenti, ci sta? No, benissimo, Mordenti, Bernocchi ci è andato in pensione, ci è andato in pensione Bernocchi, sì. Beccofino sta ancora sott'acqua a gorgogliare, e altri, cioè il giornalista, quello del tipografo del Giornale d'Italia, l'altro coso, il pelato qui di statistica, d'Arcangelo, vabbè, che volete fare? Eravamo tutti giovani, forti, io ero più alto di 10 centimetri, c'avevo pure i capelli. Bene, questo scontro, insomma, no, che è stato permanente, però appunto oggi i compagni mi possono dire, vabbè, ci abbiamo un grande affetto, ci abbiamo avuto un grande affetto, siamo ancora molto affettuosi tra di noi, ho capito, però abbiamo adottato comportamenti e scelte politiche diverse, per cui oggi Vincenzo sta con Bernocchi dentro la stessa organizzazione. All'epoca ci siamo ammazzati e volavano i cappi, vabbè, che portarono poi all'allontanamento dell'assemblea di Lettere dal movimento. C'aveva un senso questa cosa, no? C'aveva un senso perché evidentemente c'era una parte del movimento che rappresentava quel momento di scontro come un passaggio, un processo. Erano tutti i compagni che venivano dalle esperienze dei gruppi, questo lo ricordo ai poeti. I gruppi sono finiti prima, Potere Operaio, Lotta Continua, Avanguardia Operaia, dopo del 76, questa roba qui non c'era più. I comitati autonomi operai si sono rappresentati come istanza staliniana, leniniana, eccetera, quello che vi pare a voi, però erano altra cosa. Ricordo ancora l'autonomia operaia, con A maiuscola, O maiuscola, sta solo dentro i certificati penali, non sta dentro la realtà storica. E quindi non ci potevamo raccontare queste storie, appunto, no, ancora tutti i giovani, ci stanno gli studenti implumi che si lottavano contro la presenza prevaricante dei gruppi. C'è stava appunto una realtà più complicata, ci stava uno il fatto che nei 10 anni precedenti avevi assunto una capacità di stare all'interno dei territori che era un certo tipo di capacità, valeva 10, era necessario 1000, però 10 c'era, oggi non c'è nemmanco 10. Perché manca un certo tipo di approccio, non solo perché non si fanno più le autoriduzioni, che in questo paese, in questo territorio sono state fatte dal quarto trimestre del 1971 al 1986, abbiamo chiuso l'autoriduzione nel 1986, bene, e quindi il 77 sta in mezzo, le cose, la lotta per la casa, tutte queste belle storie qua. Quello che avviene oggi è che ci stanno una serie di momenti conflittuali che funzionano da foglia di figo per tutti gli altri. Per cui ci stanno tutti gli studenti che non riescono a fare iniziativa all'interno dell'università, all'interno della realtà della scolastica, che però stanno tutti quanti dentro il movimento della lotta per la casa, che ovviamente poi non riescono a sostenere comunque, perché c'è una complessità che va osservata, insomma, no, che è un dato di fatto, e quindi c'è appunto questo tipo di ritorno. Cioè, se i compagni mi dicono la nostra forza all'epoca era il rifiuto della delega, io sono contento e sono d'accordo, però noi sappiamo che dalla metà degli anni 70, degli anni 80 a venire a noi, poi è stata fatta la scelta della delega, delle organizzazioni sindacali di base, come si chiamano, conflittuali, che però sono state una catastrofe. Non c'è una vertenza significativa portata avanti e risolta su questo terreno. Vi voglio ricordare, adesso sarà banale, però io queste banalità le ripeto fino alla fine, sul terreno della precarietà, qua a Roma c'è stata una sola vertenza, non è stata gestita dal sindacalismo di base, ma dall'autonomia organizzata dei lavoratori, ed era Atesia, quella che è oggi Almaviva. Da quell'esperienza lì, 3.800 contrattualizzati nel 2006, si è arrivati nel 2007 con una conclusione ratificata dalle organizzazioni sindacali ufficiali, ma quella cosa lì ha comportato 20.000 trasformazioni di contratto a livello nazionale. È stata pagata con l'uscita dall'azienda dei 50 lavoratori del collettivo Atesia, perché non sono state firmate le deleghe ex articolo 410-411 liberatorie, con le quali invece i funzionari sindacali, CISL eccetera eccetera, hanno fatto i soldini. E quindi quella sede di lavoro è rimasta nelle mani dei lavoratori più arretrati, di centinaia e centinaia di lavoratori che non hanno fermato, che non hanno firmato le liberatorie, sono usciti al lavoro. Dentro quel posto di lavoro ci sono rimasti quelli più vergognosi, che in questi anni non sono stati capaci di portare avanti niente, che si sono identificati col padrone, io sono alma viva, tu sei matto, sei alienato, fino ad arrivare alla situazione attuale per cui diventi un mendicante dei provvedimenti che stanno dentro il Job Act e fai il contratto di ricollocazione, cioè dai altri soldi a qualcun altro. Quindi sono queste considerazioni che escono e scaturiscono dal 1977, e quindi queste cose vanno riprese, appunto il rifiuto della delega, la capacità di stare dentro i territori e alimentare le conflittualità che stanno nei territori, rimettere insieme, ricollocare, ricondurre. Non si ricompone il fronte proletario con un appello all'amicizia, alla solidarietà, a stiamo tutti insieme. Si ricompone con obiettivi comuni, con proposte d'organizzazione comune. Quelle cose che stavano dentro quell'annualità, che sono continuate. Dal 77 non si è usciti con la morte nera, perché hanno rapito Moro, e perché hanno ammazzato Moro, e perché c'era l'esercito nelle piazze. I movimenti hanno continuato, li abbiamo rialimentati ancora negli anni 80 con fatica, passando tutti quanti attraverso una certa quota di carcere, ciascuno un po', va bene. Quindi io credo 77, l'AMA, queste cose qua, fermo restando che eravamo tutti belli, forti e più arti larghi di spalle. Vabbè, salute e auguri.
Ringraziamo e diamo la parola a Jacopo. Vito. C'è Vito prima. Se c'è qualche altro intervento, si venga a segnare qua.
È semplice, un piccolo salto, da 40 anni a 40 ore fa. Da 40 anni fa a 40 ore fa. Che è successo 40 ore fa a Roma? Il Rialto occupato. È stato praticamente, hanno incatenato il portone, non si entra più, hanno saldato le finestre e tutto quanto. E quindi noi abbiamo fatto un comunicato che mo vi leggo. Questo è successo 40 ore fa. Allora, Sindaca Raggi, riapri il Rialto, la democrazia e la cultura indipendente non si sgombera. Ieri un solerte gruppo di vigili urbani, su indirizzo del terzo dipartimento, ha posto i sigilli a Rialto Sant'Ambrogio, storica sede di numerose associazioni quali Associazione Rialto Occupato, Associazione Arci Roma, Circolo Gianni Bosio, Associazione Acqua Bene Comune Onlus, Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, Associazione per il Rinnovamento della Sinistra, Associazione Transform Italia, Forum Ambientalista, IICA, Istituto Internazionale Consumo Ambiente, Austel, Associazione Utenti Servizi Telefonici, ADP, Associazione Diritti Pedoni di Roma e del Lazio, Cammina Città, Federazione Italiana Diritti Pedoni e Salvaguardia Ambiente, Associazione ATAC Italia, Maschile Plurale, Archivio Rivista Critica Marxista. Queste sono le associazioni che firmano questo comunicato stampa. L'azione messa in campo senza alcun preavviso ha visto nei fatti la riacquisizione coatta dell'immobile, dando seguito alla nefasta delibera 140-2015 che vede mettere a rischio 750 spazi in tutto il territorio capitolino tra realtà sociali e culturali. Di fatto la riacquisizione del bene sancisce la chiusura delle attività di produzione culturale, incontro e costruzione di percorsi partecipati e democratici che da anni animano un luogo sottratto al degrado e punto di riferimento della cittadinanza anche per la inusuale collocazione nel centro storico urbano, in una città dove tali esperienze sono sempre più marginalizzate nelle periferie. L'assenza politica di questa giunta è oggi palese, dimenticando il valore delle tante iniziative intraprese da Rialto nella sua pluralità di realtà, disconoscendo quei valori e quei punti programmatici con i quali l'attuale giunta ha chiesto e ottenuto i voti dei cittadini romani, ovvero la valorizzazione dei percorsi dal basso partecipati, la valorizzazione dei processi culturali, fino all'immaginabile chiusura della sede centrale del Movimento Movimento per l'Acqua Pubblica, lotta che costituisce fondamento del partito politico della Giunta. Questo è il luogo dove si è avviata la costruzione di un laboratorio vivo e in movimento che prova a immaginare un modello sociale alternativo basato sul godimento dei beni comuni, del welfare locale attraverso la riappropriazione sociale e la gestione partecipativa dei servizi pubblici del patrimonio. Appare evidente che questi sono valori sociali e democratici che andrebbero non solo tutelati ma incentivati da chi ha l'onere di gestire la cosa pubblica. Si tratta di un laboratorio di democrazia ed è questo che l'amministrazione Raggi ha sgomberato. Perché non c'è attenuante davanti all'atto compiuto, non basta più trincerarsi dietro a ci stiamo lavorando o la scelta la precedente giunta. L'accaduto è l'impoverimento cittadino e sociale che oggi Roma vive nella chiusura di Adrialto come nella chiusura degli altri innumerevoli spazi con le loro relative esperienze, è colpa dell'inazione dell'attuale giunta di attuare azioni concrete e decise nell'imbarazzo tra dichiarazioni pubbliche che sostengono la partecipazione e l'attuazione di sgomberi e sfratti che ne chiudono i luoghi di sviluppo ed esercizio. Per comprendere appieno la torsione antidemocratica che sta subendo la città di Roma è utile ricapitolare quanto avvenuto. Una settimana fa, il 9 febbraio, all'unanimità l'Assemblea Capitolina approva una mozione per bloccare gli sgomberi. Quindi è evidente che non voleva questo sgombero, tantomeno la maggioranza. Stando alle dichiarazioni di alcuni assessori, anche la Giunta non voleva questo sgombero. Infatti oggi si appresta ad approvare una moratoria sugli sgomberi. Ma lo sgombero c'è stato e nessuno ha fatto nulla per fermarlo. Delle due l'una, o dietro alle dichiarazioni c'è nulla, o in questa città, che è la capitale del paese, non esiste più la democrazia. Quello che si rende evidente è che ancora una volta questa giunta e questa maggioranza 5 Stelle hanno dimostrato la loro totale complicità con azioni e iniziative che puntano alla mercificazione dei beni comuni e alla messa a valore del patrimonio pubblico e della città intera. Lo sgombero del Rialto purtroppo non appare isolato, ma si inserisce in una serie di analoghi provvedimenti che stanno colpendo altri spazi sociali a Roma. Se è ormai sempre più chiaro che si scrive acqua, si legge democrazia, bisogna adesso affermare che la democrazia non si sgombera. Chiediamo a tutti, a tutte e a tutti di scegliere da che parte stare. Chiediamo alla maggioranza, alla Giunta e a tutti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, sia nazionali che locali, per una volta di non restare a guardare nascondendosi dietro alle decisioni di altri, ma di mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché le realtà sgomberate dal Rialto possano riprendere al più presto possesso dello stabile. Grazie a tutti.
Jacopo?
Si prepara dopo Cristina.
Ciao a tutti, io sono Jacopo, un compagno di battaglia comunista e grazie ai compagni di Gage per aver organizzato questa assemblea, grazie di potermi far parlare. Magari dopo vi mangerete le mani, però ormai il microfono ce l'ho in mano, quindi ne approfitto. Allora, diciamo che i temi sono tanti. Secondo me è importante che quello che è emerso solo dall'intervento di Giorgio, mi sono perso il primo intervento, comunque quello che secondo me è mancato è un po' collegare l'evento che siamo qui, diciamo, a commemorare con il presente e il futuro del movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti, perché per me, insomma, il riferimento è sempre quello. Forse magari per qualcun altro la prospettiva non è più quella rivoluzionaria e comunista, però secondo me sì, a parole era anche quella del movimento di quegli anni. Quindi secondo me bisogna cercare di contestualizzare l'evento storico e politico e ricollegarlo al presente. Anche perché, a mio avviso, di miti e di eroi noi non abbiamo bisogno, anzi dovremmo avere la capacità di inquadrare anche l'operaismo e tutti i vari, le varie esperienze che l'operaismo ha dato all'interno di una critica, almeno una critica per cercare di conoscere a fondo le basi teoriche e politiche di quei movimenti, che alla luce anche del di quelle che sono stati gli ultimi vicende economiche e politiche gli ultimi anni, a mio avviso hanno dimostrato un po' degli approcci quantomeno azzardati e sbagliati. Per cui secondo me non bisogna mitizzare quel periodo, bisogna cercare di contestualizzarlo, capire perché certe pratiche erano valide allora ma non lo possono essere oggi. Allora comunque c'era ancora una fase di ascesa economica e quindi c'erano ancora delle briciole da elargire che attraverso le lotte potevano essere conquistate. Ma oggi quegli spazi di mediazione sono finiti, tant'è che anche la socialdemocrazia si è vista sbattere la porta in faccia dal Parlamento e quindi è arrivato il bipolarismo. La destra e la sinistra comunque del capitale sono, non che la socialdemocrazia, che non è l'ala destra del movimento operaio, ma è l'ala sinistra del movimento borghese, non lo fosse. Però è importante capire la fase di oggi per cercare di essere all'altezza dei tempi. Purtroppo il comunicato che ho sentito adesso non mi sembra all'altezza dei tempi, perché andare a richiedere giustizia e libertà e bisogni a chi ogni giorno ci dà un lavoro precario, se ce lo dà, o un lavoro nero, o ci taglia l'università, ovvero il salario indiretto e differito, le pensioni. Noi non possiamo rivendicare nulla ai servi dei padroni, che sia il PD, che sia Rifondazione Comunista, che sia Pinco Pallino. Noi dobbiamo costruire la nostra autonomia, ma la nostra indipendenza politica, che è l'indipendenza politica non degli studenti, non dei popoli del terzo mondo, non dei migranti, del proletariato. Noi ci dobbiamo riappropriare del nostro ABC politico, delle nostre categorie. Il padronato ci ha cancellato la memoria storica e noi ce ne dobbiamo riappropriare. È difficile, è faticoso, ma la nostra incapacità di parlare del proletariato è frutto di una sconfitta dietro l'altra che ha portato nel movimento, nelle avanguardie, un arretramento politico che si è attestato oggi anche su, perdonami se critico il tuo intervento, ma il soggetto oggi non può essere lo studente. Lo studente è una figura interclassista. Ci sono gli studenti figli dei padroni e ci sono gli studenti figli degli operai. Il figlio dell'operaio deve andare a lavorare. Io l'università non me la sono potuta permettere perché non c'avevo i soldi. Quindi di che stiamo a parlare? Gli studenti sono una categoria astratta. L'università si cala all'interno di una società che è molto più complessa e non può essere neanch'essa astratta, ma va studiata nei suoi legami con la società e quindi sulle necessità del capitale di sfornare una forza lavoro quando serve, specializzata più o meno, comunque a basso costo, perché comunque i poli dell'eccellenza non sono le università private. Scusatemi, abbassate un pochino la voce, se no magari chi mi vuole sentire, capisco che possa essere un intervento magari poco apprezzato, però magari se mi date l'opportunità di finirlo. E detto questo, secondo me bisogna fare bagaglio delle esperienze passate per avere una prospettiva per il futuro. Quindi critica del passato è fondamentale. E la prospettiva, comunque, visto che la guerra, la precarietà e la crisi di un sistema che si dimostra giorno dopo giorno inaccettabile, è necessaria un'alternativa che, a mio avviso, è ancora la rivoluzione per un mondo senza sfruttamento né confini. Grazie.
Grazie Cristina.
Allora, io un intervento un po' difficile, diciamo, dalla generazione che sul 77, essendo nata io nel 71, c'è un po' cresciuta, no? Nel mito del 77, o comunque nel mito degli anni 70, le rivolte, le lotte, tante piazze piene e via dicendo. Però volevo un po' insomma, mettere dei puntini perché qui ci sono le generazioni molto giovani, le generazioni che il 77 hanno fatto, io sono un po' la generazione di mezzo. E volevo un po' partire da quello che aveva detto Giorgio sul secolo breve che si è allungato su questo, diciamo, fino ad oggi, in qualche maniera, su cui io un po' dissento. Penso che il nuovo millennio invece abbia portato, abbiamo aperto il nuovo millennio, il 2000, con Genova nel 2001, dove anche all'interno delle piazze c'è stato uno scontro forte tra, diciamo così, una massa di persone che sono scese in piazza, dei compagni e compagne, di gente, eccetera, che hanno spiazzato gli stessi movimenti. Il 15 ottobre del 2011 è avvenuta la stessa cosa. No? Ci sono stati scontri nel 2001, scontri nel 2011, eppure fatti da compagni e compagne, da proletari, da gente, da studenti, non lo so, che hanno spiazzato i movimenti. Hanno spiazzato addirittura tante compagne e compagne che sono ricorse anche alla polizia, che sono ricorsi a comunicati diffamatori e via dicendo. Quindi diciamo che per me non c'è una... cioè, nel senso che qual è la riflessione oggi degli scontri che si fanno in piazza? Qual è il concetto di violenza? Chi è permesso o no la ribellione, l'autonomia? Appunto, si è parlato tanto dell'autonomia, no? Che l'autonomia operaia la scrivevano sui giornali, però c'è un'autonomia dell'autoorganizzazione. Ecco, questo è il mio... diciamo a che punto siamo oggi nell'autonomia di piazza e nella poter anche tra di noi scendere in piazza ognuno e portare avanti delle pratiche che poi invece molte volte hanno portato dei forti contrasti.
E Carlo.
Io volevo dire pochissime cose. La prima è una riflessione. Il 77, questo giorno, ha segnato, come abbiamo detto prima, un limite fondamentale di divisioni e soprattutto la scoperta, per chi non ancora si illudeva, che esistessero una sinistra diversa. No, esisteva da una parte chi discuteva tutti i giorni, perché la bellezza del 77 erano le assemblee infinite, le assemblee anche con l'ironia, la scoperta di tutte le realtà che sono uscite fuori, la realtà gay, la realtà degli emarginati, la realtà, soprattutto la realtà di chi era non garantito, perché il movimento già del 77 era il movimento dei non garantiti, ovvero già si intravedeva quello che è stato il percorso che ci ha portato ad oggi, dove il non garantito è diventato precariato o disoccupato o senza lavoro e senza speranze. Il 77 è stato ed è un primo momento importante al di fuori dei partiti e partitini, perché voglio dire, altre organizzazioni si erano sciolte, in cui tutti i compagni e le compagne hanno cercato di dare una risposta a chi voleva già allora militarizzare e precarizzare e comandare chi si ribellava. Il percorso è stato questo. Lo scontro ha portato a questo. L'occupazione dell'università è stata un'occupazione militare, perché voglio dire, l'ama non è venuto come dicono, e soprattutto anche una piccola riflessione sulla documentario che c'è stato l'altra sera. Io ho detto, dopo 40 anni quelli del PC continuano a essere bugiardi, perché voglio dire, Ughetto, che era uno dei responsabili del servizio d'ordine del PC, che conoscevamo tutti perché c'erano degli occhiali così spessi, e quello del PC che era quel giorno accompagnava l'ama, gli faceva compagnia così, l'altro diceva Ughetto non esiste. Allora mi sono fatto una riflessione: dopo 40 anni ancora continuiamo a dire menzogne. Le menzogne sono perché purtroppo il 77 e parte e anche gli anni dopo sono stati, non abbiamo vinto, e quindi la storia la scrivono i vincitori, perché io dico sempre, quegli anni sono stati anni meravigliosi di discussione, di lotte e di conquiste. Oggi li chiamano e li seppelliscono come anni di piombo. Allora io dico ai giovani e a noi non siamo quelli degli anni di piombo, siamo quelli della rivolta, siamo quelli che ancora oggi continuiamo a lottare, siamo quelli che siamo a fianco dei curdi, degli immigrati, degli ultimi, siamo a fianco di chi vuole essere dimenticato. Noi siamo contro la deriva dell'ignoranza, siamo per la cultura, siamo per la solidarietà e siamo per tutti i valori che abbiamo creduto allora, abbiamo cercato di mantenere e manteniamo ancora oggi. Però ecco, la cosa importante è questa, dico ai giovani, dovete discutere, confrontarvi con la mente libera, con le vostre discussioni e con i vostri errori, perché io credo che non debbo venire da voi a dirvi quello che dovete fare, dovete saperlo voi e costruirvi voi la vostra strada. Però credo che in questo momento dei segnali li comincio a rivedere: la solidarietà internazionale, la difesa dei migranti e degli ultimi, la crisi che porta sempre più povertà. Dobbiamo organizzarci e rispondere. Io credo che fino a che la forza e la salute ce lo dà, noi ci saremo tutti, e i compagni e le compagne che hanno mantenuto quei valori. Quindi io vi dico a tutti, vi ringrazio per questa non ricorrenza, per questa memoria, perché io dico sempre, chi non c'ha memoria non c'ha futuro. Quindi per ricordare questo giorno come momento di partenza e di riflessione per continuare a crescere, a confrontarci ed andare avanti. Grazie.
Non abbiamo altri interventi scritti. Cerchiamo di... tra poco...
Allora, non so chi sono gli autonomi qui in mezzo, deduco gli interventi, i primi interventi. E questo però crea un problema perché non so chi risponderà. Comunque, Rocco... lettura politica del 77, lettura politica del 77 non nel 2017, ma la lettura politica che avete fatto nel 78 del 77. E dato che siete comunisti, siete stati comunisti, se vi siete mai posti il dilemma della presa del potere, oppure il vostro obiettivo era quello di costruire realtà e culture altre ma comunque subalterne. No, purtroppo sociologicamente si è andati avanti. Quindi, no, Mao lo conosco, sta nel numero 6 dei Volsci, quindi lo conosco. Quindi queste sono le domande.
Qualcuno vuole rispondere? Non posso rispondere.
Voglio dire, io come altro, ma questo argomento l'ho affrontato anche ieri sera, perché i compagni dell'OPR hanno preparato una loro storia e quindi loro sono all'interno di questa visione, loro come altri ancora, pieno rispetto ovviamente per tutti coloro i quali nella concezione della rivolta o della rivoluzione a secondo dei tempi, dei momenti, insomma, eccetera, ammettono questa equazione della necessità di avere un partito che ha la teoria e un'organizzazione di massa che fa le lotte. Noi questa divisione non l'abbiamo utilizzata e quindi libertà di pensiero per chi pensa che vive quella visione, mentre noi abbiamo sempre sostenuto e abbiamo praticato che non c'è divisione tra la politica, l'economia, il lavoro, eccetera. E quindi ricomponevamo, sia nelle cose che facevamo, sia nella vicenda umana e civile, quel pensiero marxista che dice prassi, teoria, prassi. Quindi non c'è un partito che ha la teoria, ma è la prassi, teoria prassi, perché non ci sarebbe arrivato neanche Marx se non avesse visto qual era la contraddizione nel momento in cui viveva, quella della Comune di Parigi, su cui ha molto riflettuto ovviamente per poter arrivare a scrivere Il Capitale. Quindi io non voglio appellarmi ovviamente a quei sommi, ma l'esperienza almeno che ci ha governato e che quantomeno continua a governarci, per questo non abbiamo costruito un partito, un'organizzazione a natura partitica, anche perché abbiamo interiorizzato molto prima della caduta dei paesi socialisti o dell'URSS, eccetera, che quelle esperienze in tutto il mondo, tranne forse qualche differenza, insomma, eccetera, non ammettono l'estinzione dello Stato. Cioè, il percorso è che il partito, ovvero l'avanguardia, diventa Stato, e diventando Stato ripercorre gli stessi errori che sono propri dello Stato borghese capitalistico. Quindi, ergo, l'auto-organizzazione, l'autodifesa, l'autogestione sono i principi che ci hanno governato, quindi non sono principi subalterni, sono gli stessi principi che in un momento topico come questo, che c'è guerra e grandi migrazioni, cioè c'è una frattura all'interno del campo interimperialistico, vede un popolo attraverso la composizione tra avanguardia e capacità di autogestirsi, costruire in questa frattura, come sempre è avvenuto, se non ci fosse stata la frattura della Prima Guerra Mondiale o quella della Seconda Guerra Mondiale, non sarebbe esistito né l'URSS sovietista né la Cina di Mao, la Cina delle comuni. In questo contesto l'esperienza presente, l'esperienza indicativa, l'esperienza sollecitativa è quella della Rojava. Nella Rojava, utilizzando ovviamente la rottura persistente, un popolo si è autovalorizzato costruendo la propria autogestione, la propria capacità di convivere e non delegando ovviamente né a un'istituzione partitica né ad una istituzione economica la propria capacità di indicare il presente rivoluzionario che ci fanno vivere. Di queste esperienze ce ne sono tanti, io ho citato la Comune di Parigi, ma ce ne sono una quantità assoluta ovviamente che sono state in grado durante il partigianesimo, dal momento del 25 luglio del 1943 fino a tutto il 45 eccetera, ci sono state le repubbliche liberate che non è che sono state a pensare, e i partiti c'erano, erano tutti dentro il CLN, di poter mettere dentro le repubbliche liberate un pezzo del Partito Comunista, un pezzo del Partito d'Azione, un pezzo di quello. Lì c'erano la gente che si è detta io comincio a questo momento ad autogestirmi, ad organizzarmi. Io ho vissuto più in particolare, per esempio, la prima Repubblica, prima ancora quella dell'Ossola, quella della Repubblica di Caolonia. Chiunque volesse prendere i prodromi di quello che poi c'è una parzialità di vittoria e poi c'è la sconfitta generale, perché c'è l'accordo tra i partiti del CLN, quindi l'abbandono di quello che è stato un processo di guerra civile rivoluzionaria, anche eccetera, trova in quel 26 luglio 8 settembre la Repubblica di Caolonia che vive, ovviamente, eccetera, e che viene uccisa dal Partito Comunista, giusto per dire questi ricordi.
Allora, il 77 non è arrivato così all'improvviso come una grandine. Prima del 77, diceva Graziella, ci sono stati gli altri anni. Il giorno di Lama, all'Università di Roma, il servizio d'ordine della CGIL era abbastanza numeroso e forte. Chi dominava in quel servizio d'ordine erano i lavoratori della SIP. Perché i lavoratori della SIP? Perché il 77 non arriva improvvisamente, ma ha gli anni precedenti. Allora, la SIP sono i servizi telefonici. La telefonia in Italia era monopolio, maggioranza del capitale dello Stato, minoranza dei privati. Bene, però succedeva questo, c'era un meccanismo perverso. I 100.000 lavoratori della SIP, quando prima erano delle cinque concessionarie, che succedeva? Quando facevano rinnovo del contratto collettivo nazionale, subito dopo, dopo 15 giorni, 20 giorni, avveniva l'aumento delle tariffe per 20 milioni di utenti. E questa era una storia che si ripeteva ogni due anni. Bene, allora quella AO che si diceva prima, pensò a qualche cosa, pensò a che cosa? All'autoriduzione delle bollette telefoniche. Peppe l'ha ricordata, ha pronunciato la parola autoriduzione. Come finì questa autoriduzione che nacque nel 1975, si sviluppò e poi a un certo momento andò tanto per finire? Quando noi vediamo l'AMA all'università e vediamo i lavoratori della SIP in permesso sindacale, vediamo anche altri operai della SIP che hanno preso il giorno di ferie e stanno qui all'università, bene, pensiamo, che è successo? È successo questo, che la SIP staccava i telefoni agli autoriduttori. Noi ci avevamo tutto uno strumento organizzativo di assistenza legale e quindi si facevano le cause. Però il telefono era staccato, allora avevamo i pretori d'assalto che obbligavano la SIP a riattaccare il telefono. Però nel campo giudiziario le cause proseguivano. Ebbene, noi che impugnavamo questi distacchi dalla SIP facevamo delle cause. In una di queste cause furono chiamate a testimoniare Lama, Carniti e Benvenuti. Perché Lama, Carniti e Benvenuti? Perché la CGIL, la CISL e la UIL, cioè le tre confederazioni, si misero a raccogliere gli autoriduttori. Praticamente fu la manovra distorsiva, in modo che ci toglievano gli autoriduttori alla nostra organizzazione per pigliarsela loro, per fare che cosa? Per fare l'accordo con la SIP. E quindi si mettevano d'accordo e hanno stroncato l'azione, l'operazione di autoriduzione, che fu sviluppata su tutta l'Italia, non è che fu sviluppata solo qui a Roma. Quindi Lama, Carniti e Benvenuti erano tutte e tre insieme, e se noi troviamo soltanto Lama, perché lui faceva il coraggioso, lui venne come un provocatore qui all'università, e quindi come provocatore e come uno che cercava di togliere lo spazio agli utenti, togliere lo spazio ai consumatori, togliere lo spazio ai lavoratori, era uno che si meritava qualche lezione, e la ebbe qui la lezione Lama.
Bene, se non ci sono altri interventi chiuderei qui l'iniziativa, ricordando che diciamo, questa era una prima iniziativa e anche le domande e i nodi che sono stati sollevati questa sera noi tenteremo di andarli a approfondire con tutti quelli che sono intervenuti e che c'erano questa sera in quest'aula. Rinnovo l'appello a seguirci, anche perché apriremo una pagina internet dove proviamo a raccogliere tutte queste testimonianze, anche i documenti che spero ci invierete, e anche soprattutto a porre delle questioni che sono utili a ricostruire quello che è successo in quegli anni, prima e dopo il 77 e durante quell'esplosione, e ci aiutano insomma a ragionare anche sull'oggi. Vi ringrazio e vi ricordo che una prossima iniziativa sarà giovedì prossimo, dove si presenterà il premio di laurea della tesi sul russo a Bologna con i compagni di Bologna, e si terrà al Tresserlande alle ore 17 giovedì prossimo con i compagni di Bologna che ci racconteranno come stanno portando avanti questa iniziativa dell'università, e che anche lì insomma si faranno il ricordo di quella giornata e anche delle iniziative a tema. Ringrazio tutte e tutte e a presto. e anche soprattutto a porre delle questioni che sono utili a ricostruire quello che è successo in quegli anni, prima e dopo il 77 e durante quell'esplosione, e ci aiutano insomma a ragionare anche sull'oggi. Vi ringrazio e vi ricordo che una prossima iniziativa sarà giovedì prossimo, dove si presenterà il premio di laurea della tesi sul russo a Bologna con i compagni di Bologna, e si terrà al Tresserlande alle ore 17 giovedì prossimo con i compagni di Bologna, che ci racconteranno come stanno portando avanti questa iniziativa dell'università, e che anche lì insomma si faranno il ricordo di quella giornata e anche delle iniziative a tema. Ringrazio tutti e tutte e a presto.